Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buonasera da Radio Ducato. In studio Giuseppe Navola e Giovanni Ruggero. I titoli.
Al via domani le votazioni del Capo dello Stato, frenetiche trattative per un'elezione a maggioranza qualificata, voci d'intesa tra PD e PDL.
Nuovo allarme di Banca Italia, calati del 5% i consumi dal terzo trimestre 2011. Istat, aumenta la spesa per le pensioni, ma oltre 7 milioni sotto la soglia di 1.000 euro.
A 48 ore dall'attentato della maratona di Boston, le autorità mettono una taglia di $50.000 per trovare il responsabile.
Violenza senza fine contro le donne. Un'avvocatessa sfigurata con l'acido a Pesaro. A Treviso un ex fidanzato uccide una 22enne e si suicida.
Nona giornata mondiale dell'emofilia, le Marche sono la regione più colpita.
Al via da domani le votazioni per il prossimo Presidente della Repubblica. Possibile un accordo tra PD e PDL, anche senza Matu e D'Alema. Dure le critiche da Grillo e Vendola alle intese tra centrodestra e centrosinistra. Il servizio di Silvia Colangeli.
A poche ore dall'inizio delle votazioni spunta l'ipotesi di un possibile accordo sulla Presidenza della Repubblica. Il leader del PD, Pierluigi Bersani, avrebbe presentato una rosa di nomi, da cui il centrodestra avrebbe preso in considerazione D'Alema, Amato e Marini. Ma dallo stesso Partito Democratico sarebbe giunta una parziale smentita. Si ragiona da giorni su diverse possibilità, con tutte le forze parlamentari, per arrivare a un nome largamente condiviso. Critiche sull'accordo PD-PDL arrivano da più fronti. Duro il leader di Selniki Vendola. Se prefigura un'ipotesi di governissimo, non ci stiamo. Grillo si scaglia contro Bersani perché dice «ha già deciso, ha fatto le berlusconarie». Sono stati scelti D'Alema e Amato, personaggi di garanzia giudiziaria al posto di una figura di garanzia istituzionale. Intanto Milena Gabanelli, vincitrice delle Quirinarie del Movimento 5 Stelle, ha fatto sapere che resterà a fare la giornalista. Per i grillini restano in piedi le candidature di Gino Strada e Stefano Rodotà.
Dunque da domani cominciano le votazioni per il 12° Presidente della Repubblica, con Grazia Trabalza, a capo della redazione politica del GR1 RAI, ripercorriamo le tappe che porteranno all'elezione del nuovo Capo dello Stato, l'ha intervistata Tommaso Chierici.
Che differenza c'è tra le prime tre votazioni e quelle successive?
Le prime tre votazioni prevedono che sulla totalità dei grandi elettori, cioè gli elettori di Camera, Senato e esponenti regionali, si deve raggiungere i 2/3 del voto per essere eletti. Nel caso specifico sono 1.007 gli aventi diritto al voto, deve essere raggiunta la cifra di 672 voti. Dalla quarta votazione in poi invece basta la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno e solo 504 voti.
E una volta eletto quanto tempo passerà prima che il neo presidente assuma i suoi poteri?
Allora, il presidente è già presidente della Repubblica, ma deve giurare per essere effettivamente nel pieno dei poteri. La differenza tra le date dell'elezione e quella dell'insediamento, come si dice, con il giuramento a Camere riunite del nuovo Presidente della Repubblica, è una data piuttosto libera, dipende dal Presidente. L'ultima volta il Presidente Napolitano è stato eletto il 10 maggio e ha giurato il 15 maggio, ma potrebbe anche farlo prima, non ci sono regole precise.
E il nuovo Presidente potrebbe sciogliere subito le Camere o decidere di fare consultazioni per dare vita a un governo?
Il nuovo presidente non scioglie mai le Camere subito, perché entrando nel pieno dei poteri deve prima valutare la possibilità di creare un nuovo governo. Quindi le consultazioni saranno inevitabili, perché non può prendere il lavoro del precedente presidente. Potrà utilizzare però il lavoro dei saggi, dei cosiddetti 10 esperti che hanno lavorato per Napolitano per fare un quadro della situazione politico-economica nazionale.
Tra imponenti misure di sicurezza dopo l'attentato di Boston si sono svolti oggi a Londra i funerali solenni, ma non di Stato, di Margaret Thatcher. Il servizio di Mario Marcis.
Il Big Bang oggi è rimasto in silenzio. Non accadeva dal 1965, quando si svolsero i funerali di Winston Churchill. Le esequie solenni di Margaret Thatcher hanno fermato Londra. Una gran folla di cittadini ha salutato il feretro lungo le vie della città, tra applausi e silenzi, fino alla cattedrale di St. Paul, dove anche la regina Elisabetta, vestita di nero e accompagnata dal principe Filippo, ha voluto dare il suo ultimo saluto. Alla cerimonia hanno partecipato 170 capi di Stato da tutto il mondo. Nel suo discorso, Monsignor Richard Chart ha avuto un momento di commozione, ma anche sorriso, ricordando alcuni aneddoti. Non sono contento di pagare i funerali della Thatcher, recita un piccolo cartello al passaggio del corteo funebre in Downing Street, il luogo del potere, quello che per 11 anni è stato nelle mani della Lady di Ferro. È uno dei pochi atti di protesta che sono riusciti a evadere il potente sistema di sicurezza organizzato da Scotland Yard, formato da 700 militari e 4.000 poliziotti. Siamo tutti thatcheriani, aveva detto ai microfoni della BBC il primo ministro britannico Cameron, che ha poi difeso tutta la linea politica adottata dalla leader conservatrice. Margaret Thatcher ha salutato il Regno Unito così come lo ha governato, dividendolo. C'è chi ancora la ama e c'è chi ancora non riesce a smettere di odiarla.
A 48 ore dall'attentato terroristico di Boston, che ha causato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 176, si cercano ancora delle riprese e degli scatti che possano far luce sull'accaduto, mentre poco fa è giunta la notizia che una lettera contenente una sostanza sospetta è stata spedita al presidente americano Barack Obama, lo hanno riferito fonti dei servizi segreti, il servizio di Stefano Ciardi.
I 2 ordigni artigianali usati per la strage alla maratona di Boston non sono stati attivati a distanza, come si pensava in un primo momento, ma attraverso un timer. Ancora ignota l'identità dell'attentatore. Anche per questo le autorità locali hanno promesso una taglia di $50.000 a chiunque fornisca informazioni utili alla risoluzione del caso. Secondo Alexia Ash, capo del Centro per le analisi sui rischi del Nord America, l'attentatore è qualcuno che ha avuto un addestramento nel preparare esplosivi. Gli investigatori, insieme alla pista della cellula di Al-Qaeda, si stanno concentrando sulla possibilità che sia stato un lupo solitario a progettare l'attentato. Per Richard Falkenrath, ex capo antiterrorismo di New York, le bombe usate nella strage assomigliano molto a quelle adoperate in passato da terroristi interni.
Continua il calo dei consumi registrato nel quarto trimestre dell'anno scorso. A dirlo è la Banca d'Italia nell'ultimo bollettino economico, il servizio di Marisa La Banca.
La flessione negativa riguarda soprattutto i beni durevoli, mentre sale la spesa per i servizi. Dal terzo trimestre del 2011 il calo dei consumi supera il 5%. Causa principale è la riduzione del reddito disponibile delle famiglie, dovuta ad un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro e a un incremento della pressione tributaria. Rilevante è anche il tasso di disoccupazione, che nel febbraio 2011 ha raggiunto l'11,6%, in aumento soprattutto tra i giovani e i meno istruiti. Al quadro già negativo tracciato da Banca Italia si aggiunge l'allarme del Fondo Monetario Internazionale sulla contrazione del credito alle piccole e medie imprese. Sono loro a risentire della minore capacità di accesso ai finanziamenti.
Pensioni sempre più basse. Su 16,7 milioni di pensionati, più di 7 milioni ricevono un assegno inferiore ai 1.000 euro, mentre per 2,2 milioni la pensione non supera i 500 euro. Lo comunica l'Istat nel report sui trattamenti pensionistici e beneficiari, firmato insieme all'INPS. Sale del 2,9% la spesa per le pensioni nel 2011 rispetto al 2010. Le donne le più penalizzate. Ilaria Betti ha chiesto di commentare questi dati a Donato Speroni, giornalista e docente di economia alla Scuola di Giornalismo di Urbino.
Il problema è un problema più generale di sostegno al reddito che comporta riforme molto, molto profonde.
La spesa per le pensioni è aumentata del 2,9% nel 2011 rispetto al 2010. Dopo la riforma Fornero dovremmo aspettarci un'ulteriore impennata della spesa?
Penso che la riforma Fornero tenda invece a contenere l'aumento della spesa. È interessante notare, per esempio, che in base ai dati Istat le pensioni hanno difeso il loro valore nel 2011 perché sono aumentate del 3,2%. Abbiamo circa 70 pensionati su 100 occupati, che è chiaramente la fotografia di una situazione molto vecchia, con gravi sproporzioni. Per esempio le donne che hanno una pensione oltre 1.500 euro sono solo il 23% rispetto al 44% degli uomini.
Bonanni, segretario della CISL, ha commentato i dati dell'Istat dicendo che per rilanciare i consumi è necessario l'abbattimento fiscale sulle pensioni e sui salari. Lei è d'accordo con questa affermazione?
Ma io la penso un po' diversamente. Io credo che abbiamo bisogno più di investimenti pubblici, cioè di dare le possibili risorse alla scuola, alla ricerca, alle infrastrutture, a tutto quello che ci serve per far sì che siamo un paese moderno.
La cronaca. Novità sul caso di Lucia Annibali, l'avvocatessa di Urbino sfigurata con l'acido ieri sera nella sua casa di Pesaro. I carabinieri avrebbero individuato il colpevole. Sul posto per noi Monica Generali. È così, Monica?
Sì, la novità è che è stato fermato un uomo, Luca Varani, 35 anni, pesarese, anche lui avvocato, con l'accusa di lesioni volontarie gravissime. È stato interrogato per tutta la notte e poco fa è stato trasferito nel carcere di Villa Fastigi, dove rimarrà in isolamento per 36 ore in attesa della convalida. L'uomo è stato riconosciuto grazie alla testimonianza della vittima e alle indicazioni dei vicini di casa. Una di loro è stata la prima a soccorrerla.
Ho visto che era bruciata, l'abbiamo portata qui nel bagno di servizio, abbiamo buttato l'acqua subito. Io ho chiamato immediatamente il 118, subito dopo i carabinieri, poi mi ha chiesto di chiamare sua madre e mi ha dato il nome della persona che reputava fosse il responsabile, infatti l'ho comunicato poi ai carabinieri. Una segnalazione di tentativo di scasso c'era stata prima. Noi l'abbiamo visto più volte nel palazzo, quindi era un qualcosa di premeditato alla grande, che poi sia lui che l'ha fatto, ha mandato qualcuno, cosa, perché lei ha detto che era incappucciato, ma sapeva benissimo chi era. Era uno stalker già da diverso tempo. Siamo a Pesaro, non siamo nel Bronx. Terribile.
Ieri sera un'aggressione mortale contro un'altra donna. La 22enne Denise Morello è stata uccisa dall'ex fidanzato Matteo Rossi, 40 anni, nel parcheggio di un supermercato di Montebelluna in provincia di Treviso. La loro relazione era finita da 2 mesi, ma l'uomo non aveva accettato la separazione. Nella stessa notte a Pesaro e a Treviso ci sono state 2 violenze contro le donne. Quella del femminicidio è una questione aggravatasi in tutto il mondo e anche in Italia. Perché una tale escalation, nonostante la crescente sensibilità alla legge del 2009? Agnese Fioretti ne ha parlato con Fatima Farina, docente di sociologia dell'Università di Urbino.
Il fenomeno va contestualizzato non solamente nel fenomeno reato, che è l'aspetto finale, ma in un percorso ancora molto debole, un investimento molto debole su quelli che sono i ruoli maschili e femminili, soprattutto in una logica paritaria. È evidente che la vulnerabilità delle donne, che è anche fisica, che emerge attraverso questi episodi, racconta di squilibri terribili e inaccettabili culturalmente e socialmente.
A livello locale, esattamente cosa si può fare per contrastare il fenomeno?
Beh, diciamo che a Pesaro, nella provincia di Pesaro Urbino, abbiamo già la presenza di un centro antiviolenza che credo che debba diventare un punto di riferimento ancora di più sul territorio, no? E certamente non basta uno sportello, ma dovrebbe essere, come dire, il punto finale di un raccordo tra istituzioni.
Il sondaggista Renato Mannheimer è indagato per evasione fiscale e associazioni a delinquere dalla Procura di Milano. La Guardia di Finanza del capoluogo lombardo ha effettuato oggi pomeriggio una perquisizione nella sua abitazione e nella sede del suo istituto, l'ISPO. L'inchiesta coinvolge altre 5 persone che insieme a Mannheimer avrebbero sottratto all'erario 5 milioni di euro tramite false fatturazioni di prestazioni inesistenti. Il sondaggista ha negato ogni addebito.
Dopo 2 giorni di udienza preliminare al processo di Grosseto sul disastro della Costa Concordia, il giudice Pietro Molino ha ammesso come parti civili la stessa costa, tutti i passeggeri, il Ministero della Difesa, degli Interni, delle Finanze, la Presidenza del Consiglio, le associazioni Codacons e Confconsumatori e la provincia di Grosseto. Escluso tra gli altri il Ministero dell'Ambiente, visto che già la Procura di Grosseto aveva archiviato la richiesta di reato di disastro ambientale. Lo Stato ha chiesto un risarcimento di 37 milioni di euro.
Non può essere che il figlio di Giuseppe Guarinoni l'assassino di Yara Gambirasio. Secondo gli esperti della polizia scientifica, le tracce di DNA trovate sui vestiti della 13enne di Brembati di Sopra, in provincia di Bergamo, sono identiche a quelle emerse dalla riesumazione dell'autista di Gorno. Si esclude quindi che il killer sia il nipote di Guarinoni. Dovrebbe trattarsi di un figlio illegittimo dell'uomo, presumibilmente di 50 anni.
Si celebra oggi la 9ª giornata mondiale dell'omofilia. La FEDEMO, Federazione delle Associazioni Emofilici, ha organizzato a Roma un open day dal titolo Close the Gap. L'obiettivo è quello di garantire a tutti cure adeguate e di colmare il divario esistente tra le varie regioni d'Italia. Il servizio di Maria Gabriella Lanza.
L'emofilia è la malattia più diffusa nelle Marche. I pazienti che ne soffrono sono 152. Secondo la dottoressa Paola Borri del centro trasfusionale di Macerata, con le cure adeguate i malati possono vivere una vita normale.
Il nostro è il centro di riferimento delle Marche, quindi i pazienti che vengono seguiti nelle Marche sono seguiti da noi e sono circa 120. La malattia è caratterizzata da deficit di alcuni fattori della coagulazione. Si manifesta in maniera diversa a seconda della gravità. Naturalmente sono pazienti che, se vanno incontro a dei traumi, possono sviluppare anche delle forme di emorragia grave. Se la malattia è conosciuta è tutto più facile, c'è un piano terapeutico, i pazienti sanno che cosa fare in queste occasioni, però ripeto, una certa accortezza, anche se adesso si invitano soprattutto i bambini a fare per esempio anche attività sportiva, quindi a non ritirarsi anzi, proprio perché dietro c'è già questa conoscenza della malattia e quello che eventualmente bisogna fare in caso di emorragia.
In Italia 8.800 persone sono affette da emofilia, di queste il 69,33% sono uomini. L'età media dei pazienti è di 38 anni. Da un'indagine svolta dalla FEDMO è emerso che il 63% delle regioni non ha un protocollo per la gestione delle emergenze nei pazienti coagulopatici e il 33% non ha a disposizione i farmaci per il trattamento presso le strutture di emergenza. In totale i centri emofilia presenti in Italia sono 54.
Scelti i 12 libri che si disputeranno il premio Strega 2013 tra i 26 presentati. Siamo stati piacevolmente sorpresi dal gran numero e dalla qualità, afferma il presidente della commissione Tullio De Mauro. Per la prima volta la giuria voterà sul web in forma anonima. Tra gli esclusi Il candore delle cornacchie, il libro di Salvatore Cuffaro, ex governatore della Sicilia, condannato a 7 anni per favoreggiamento di Cosa Nostra. I 5 finalisti verranno annunciati il 12 giugno a Roma, mentre il 4 luglio si terrà la proclamazione del vincitore.
Il dolore della regina Didone che si uccide con un colpo di pugnale mentre vede l'amato Enea che lascia la sua casa. A raccontarlo stasera alle 21 al Teatro Sanzio di Urbino non saranno i diversi virgiliani, ma i 7 ballerini della compagnia Balletto Teatro di Torino, che porteranno in scena Enea e Didone, diretti dal coreografo di fama internazionale Matteo Levaggi. Gli interpreti danzeranno sulle note del compositore del 600 Henri Purcell, un'opera di danza contemporanea ma su base classica.
Sport, calcio. Questa sera a San Siro si giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Roma, un match che vale una stagione per le due squadre. I nerazzurri di Stramaccioni partono in salita cercando di ribaltare il risultato dell'andata 2-1 per la Roma all'Olimpico. I giallorossi dovranno fare a meno di Osvaldo e Burdisso squalificati. Problemi in attacco per l'Inter che ha a disposizione solo Rocchi. Ciclismo. È lo spagnolo Daniel Moreno del team Katiuscia il vincitore della 77esima edizione della Freccia Vallone, una delle 3 classiche delle Ardenne. Moreno ha preceduto sul traguardo i colombiani Henao e Betancourt.
Per questa edizione è tutto da Radio Educato. Un saluto da Giuseppina Avola e Giovanni Ruggero.
Abbiamo trasmesso Radio Educato a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.